Il parco della Casa Museo Zani è un lussureggiante giardino eclettico che riunisce tre stili differenti. D'impronta italiana è lo schema rigoroso e geometrico di alcuni settori. Di gusto inglese sono alcuni angoli più pittoreschi, in cui le essenze fittamente disposte sono accostate nel rispetto della loro spontaneità. Infine, ai modelli francesi si ispira la zona del Ninfeo, animata da preziosi giochi d'acqua e sculture. Di primo acchito, il visitatore è colpito dall'impianto formale del parco, costruito secondo precise regole architettoniche. Gli spazi sono suddivisi geometricamente mediante i filari di siepi ed alberi. Il confine con la strada è segnato da una successione in scala di lauro ceraso, di tasso sapientemente tagliato a gradoni e di osmanto, olea fragrance. Quest'ultima essenza dà il meglio di sé a settembre, quando sbocciano le piccole infiorescenze bianche che inondano con il loro intenso profumo l'intero giardino. Il vialetto d'ingresso si snoda in forma sinuosa verso nord e con andamento rettilineo verso sud, in direzione della serra. Procedendo in questo verso, il percorso è affiancato da aiuole geometriche con tappeto di lippia nodiflora, pianta resistente al sole, ma anche alla mezz'ombra, che si adatta a qualsiasi suolo e richiede pochissima acqua. Le aiuole sono delimitate da basse bordure in bosso, i cosiddetti nodi, che disegnano in modo più o meno complesso settori animati da piante diverse, a formare una sorta di arazzo vegetale, apprezzabile soprattutto se visibile da un punto di vista rialzato. All'interno di queste aiuole spiccano quattro straordinari esemplari di ulivi macro bonsai, potati ad arte. Il tronco nodoso si sviluppa in tre o quattro rami portanti, aperti a mo' di candelabro e terminanti in cuscini di foglie a cilindro piatto. La facciata orientale della casa museo è in laterizio ed ha andamento rettilineo, interrotto da un corpo cilindrico nell'angolo settentrionale che oggi ospita il bookshop museale. Al fine di rendere ancora più efficace il dialogo tra l'interno e l'esterno, tra l'invenzione architettonica e il giardino, la facciata è completamente rivestita di edera e rincospermo. Quest'ultima è una pianta rampicante nota anche come falso gelsomino, un arbusto vigorosissimo che produce tralci lunghi fino a 10-12 metri. Fiorisce abbondantemente tra maggio e giugno, quando i numerosissimi fiori bianchi a girandola, che coprono quasi completamente la vegetazione, invadono con il loro profumo inebriante tutto il giardino. L'ingresso alla biglietteria museale è incorniciato da un portale in pietra calcarea, opera di uno scultore veneziano del XVI secolo. Il candore della pietra acquisisce ancor più intensità in ragione del contrasto con la parete di fondo interamente rivestita di falso gelsomino. Ai lati della porta d'ingresso, sopra due pilastri in marmo, poggia una coppia di vasi biansati in bronzo brunito a patina scura. I vasi ad anfora presentano un piede scanalato poggiante su base quadrata. Il calice è impreziosito da un fitto decoro con foglie di quercia e ghiande, sormontato da un fregio a greca geometrica. Il corpo è liscio, mentre la spalla è decorata con motivi di conchiglie, foglie di quercia e ghiande che si infittiscono nel collo. Il labbro espanso è una corona di foglie sormontata da un cinturino con piccole semisfere. Le anse sono a guisa di pilastri scanalati, impostati su musi di cinghiali e terminanti con capitelli ionici. Su di essi poggiano coppie di volti contrapposti, femminili e maschili. Il modello di questa invenzione è riconoscibile in antiche erme romane, raffiguranti alla sommità busti di Dioniso e Arianna, giustapposti secondo lo schema di Giano Bifronte. Il prototipo di queste opere si può rintracciare in una coppia di vasi disegnati dall'orafo cesellatore Claude Balaine nel 1665 per i giardini di Versailles e destinati al parapetto di marmo che separa il parterre du Nord dal parterre du Midi nel giardino reale. Balaine è il maestro orafo noto per aver realizzato dal 1664 gran parte dei famosi mobili in argento di Luigi XIV, oggi completamente perduti. Per tornare al modello della nostra invenzione, si noti che intorno al 1857 il quarto marchese di Hertford, grazie alla sua amicizia con Napoleone III, ottenne il permesso di far fondere in bronzo copia dei vasi di Versailles per il castello di Bagatelle, la sua tenuta alle porte di Parigi. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, i vasi di Versailles furono così copiati con materiali diversi e dimensioni ridotte da fonderie come Durenne, Duguel, Haber-de-Lys, Barbezat et Compagnie e Barbedion. In collezione Zani si conservano altre due copie di vasi derivanti da invenzioni di Claude Balaine esposte a ridosso dell'auditorium. Portandosi verso il confine meridionale del giardino, si scorge una bellissima serra. Prima di entrare all'interno, possiamo apprezzare le preziose essenze arboree ed arbusti sapientemente collocati nelle sue vicinanze, accostando armoniosamente volumi, altezze e colori diversi. Nell'angolo svetta un'alta magnolia grandiflora con chioma piramidale. Si tratta di un sempreverde a crescita lenta che può raggiungere i 25 o 30 metri e che è molto longevo, diventando addirittura ultrasecolare. Possiede fiori solitari con grandi petali bianchi e molto profumati che sbocciano in maggio. Al di sotto si scorge un pozzo rinascimentale a base esagonale con profilo bombato che ospita una pianta di acero dissectum o acero giapponese. La pianta è caratterizzata da una chioma a sfera appiattita con rami ricadenti alle estremità. Le sue foglie sono di colore rosso porpora, più scuro a primavera, più acceso in estate e rosso scarlatto in autunno. La vasca si inserisce in un emiciclo dove l'osmanthus, l'aucuba e l'aralia disegnano lo sfondo, mentre cespugli più bassi di ortensie la custodiscono come in un ideale abbraccio fiorito che si accende di un rosa delicatissimo nella stagione estiva. La serra è stata disegnata su modello delle costruzioni inglesi in vetro e alluminio, realizzata con sistema di climatizzazione interna per ospitare un giardino d'inverno. All'interno trovano per questo ospitalità nelle stagioni più fredde le piante che necessitano di un clima più temperato, come i papiri e gli agrumi che in primavera tornano ad animare i vasi antichi distribuiti in tutti i punti del giardino. Sull'étagère fa allora mostra di sé un set di 10 annaffiatoi di manifattura inglese, riconducibili alla fine del XIX secolo, provenienti dalla collezione dei baroni olandesi Swirts de Landas Viborg. Nel mezzo spicca una raffinata fontana francese in legno dipinto di bianco, riconducibile al periodo di Luigi XVI. La scultura raffigura una coppia di fanciulle che regge un cartiglio con due teste d'ariete, mascherone barbuto con corona d'alloro e cannello di uscita dell'acqua, sopra il quale poggia l'alto stelo di un vaso colmo di frutti autunnali, grappoli d'uva e melograni. La coppa è impreziosita da un altro mascherone centrale, dal quale fuoriescono due ghirlande d'alloro, elemento decorativo di gusto prettamente neoclassico. L'opera è attribuita allo scultore francese Nicolas Lullier, formatosi a Roma, ove lavorò con Piranesi. Lo scultore tornò a Parigi intorno al 1770. A lui la critica ascrive l'introduzione in Francia di un repertorio ornamentale decisamente neoclassico, ispirato ad antichi modelli di arabeschi, arieti, ghirlande vegetali, centauri, grifoni, maschere, sfingi e altri, che ebbe molto successo negli ultimi tre decenni del Settecento. Egli possedeva una grande collezione di sculture e calchi di antichi ornamenti fatti a Roma, che gli servirono da modello per le sue opere. Fuori dalla serra si trova una panchina vittoriana a due posti, pendant di un'altra a tre posti, sita in prossimità del cancello carraio. La seduta è a doghe in legno, mentre la struttura è in ghisa dipinta di bianco. Il telaio della panchina disegna un morbido abbraccio, senza soluzione di continuità, tra lo schienale e i braccioli. Il motivo a traforo di questa panchina è definito fern and blackberry, ossia felce e mora, per la presenza di grandi foglie di felce disposte a mo' di girali vegetali simmetrici rispetto al centro dello schienale e piccoli grappoli di more alla sommità. Le felci erano particolarmente diffuse nei giardini dell'epoca vittoriana. Alla fine dell'Ottocento erano infatti piante molto apprezzate sotto l'aspetto decorativo ed anche per le loro proprietà medicinali. Alla fine dell'Ottocento erano infatti piante molto apprezzate per l'aspetto decorativo e per le loro proprietà medicinali. Gli inglesi le amavano a tal punto da costruire per loro in ferro battuto e vetro le cosiddette ferneries o ferneries, vivai di felci, nelle quali l'umidità dell'aria e del terreno rimaneva sempre costante e consentiva la loro coltivazione durante tutto l'anno. Nel 1855 compare per la prima volta il termine fern fever o teridomania, che indicava la vera e propria mania per le felci diffusa in epoca vittoriana. Il motivo della felce viene largamente impiegato in tutte le arti decorative del periodo, dalla ceramica al vetro, dal metallo ai tessuti, dall'intaglio in legno alla carta stampata e alla scultura. Ovunque è un tripudio di felci. Questa panchina è stata prodotta su una scala industriale dalla fonditoria di Colebrookdale nello Shropshire a partire dal 1858.